seconda lettura di domenica, adesso,
la seguente frase, leggo, è la prima parte della seconda lettura di oggi. Fratelli, voglio che sappiate quale dura lotta devo sostenere per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, perché i loro cuori vengano consolati. E qui è il punto. E così, intimamente uniti nell'amore, essi siano arricchiti di una piena intelligenza per conoscere il mistero di Dio che è Cristo. Ecco qua, una piena intelligenza. Stasera che avremo a che fare con, soprattutto col Vangelo di San Giovanni, avremo la possibilità di usare in pieno la nostra intelligenza e contemporaneamente, vi dicevo, di essere presi un po' in giro sulla nostra intelligenza, perché appunto abbiamo un brano di Giovanni, un brano del Vangelo che tra poco leggo, è il famoso e splendido brano delle nozze di Cana, dove mai come in questo brano, e poi lo vedremo subito all'opera, vale quell'intuizione che si usa molto semplice per dire un po' la differenza di stile, la differenza di angolatura tra i cosiddetti sinottici, Marco, Matteo, Luca, chiamati così perché si possono affiancare e hanno grandi similitudini, e Giovanni, che è completamente diverso. C'è la famosa immagine del triangolo, che è molto banale ma ha il vantaggio di chiarire. I sinottici, Marco, Luca e Matteo, che sempre parlano del Signore e quindi del mistero dell'uomo, del mistero di Dio, come se fossero un triangolo a cui base è sulla terra e certamente la punta va verso il cielo, verso il mistero di Dio, quindi un triangolo di questa forma. Giovanni è esattamente il contrario, perché anche lui parla appunto del Signore, di cielo, di terra, ma come se lui avesse la punta in terra e la base in cielo. Cosa vuol dire? Vuol dire che in Giovanni, dove c'è una grande attenzione alla storia, agli avvenimenti, adesso avremo a che fare con un banchetto, ma poi immediatamente lo sguardo viene come rapito dal mistero di Cristo, dal mistero di Dio, quello appunto un po' che chiedeva San Paolo, per cui è il fascino e la difficoltà del Vangelo di Giovanni. Allora proviamo a entrare in questo Vangelo, ecco, quando poi abbiamo il tempo della preghiera personale, gustiamoci tantissimo la prima lettura, che ha dentro delle cose poetiche tra l'immagine di Dio che asciugherà ogni lacrima, il grande banchetto. La prima lettura in qualche modo rimanda al pranzo di Natale, al banchetto escatologico in paradiso, alla celebrazione domenicale, fa come da grande cornice poi al brano appunto di quel banchetto particolare a Cana, dove si svolge l'episodio che ora prendiamo in considerazione. Quindi bellissima anche la prima lettura, meriterebbe una lezione anche solamente lei. Però appunto stiamo sul Vangelo che leggo. Anzi, prima di leggerlo vi dico quest'ultima cosa. Stiamo attenti, poi riprenderò da qui, ai vari personaggi. Mi piacerebbe con voi questa sera fare la lezione soprattutto stando attenti ai vari personaggi, ai diversi livelli che i personaggi in questo brano occupano. E comunque leggo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevo di servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Brano splendido, famoso. Si possono fare appunto mille riflessioni, me ne ricordo una splendida del Cardinal Martini sul tema dell'acqua e del vino, il primo miracolo di Gesù, che non è donare l'acqua a gente che muore di sete, ma donare il vino, quindi un miracolo riguardante la gioia. Se manca l'acqua muori, se manca il vino non muori, sei meno allegro. Ma Gesù parte da qua, bellissima lezione del Cardinal Martini. Appunto, in un brano come questo così ricco si possono prendere mille filoni. Prendiamo, vi dicevo, quello dei personaggi. Ne elenco qualcuno. Allora, in quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. Vi ricordate l'immagine del triangolo? Cioè, c'è una concretezza storica in Giovanni. È una festa di nozze, dice anche dove, a Cana di Galilea. E lo dice, bene, c'è una festa di nozze, ci sarà, c'è infatti uno sposo, una sposa, vediamo un po' chi sono. Spariscono. Noi non sapremo mai chi sono questi due. Di per sé sarebbero il centro del brano. Giovanni sta già volando. Interessante, eh? Non c'è, anzi, non ci sono del tutto. Per un intervento scomposto a un certo punto comparirà un attimo lo sposo, ma sapremo solo che esiste. Poi, non seguo l'ordine del brano, c'è un secondo livello. Beh, visto che lo sposo e la sposa non ci sono, c'è una seconda linea di azione, di cui tra poco parleremo. Il direttore del banchetto, colui che dirige il banchetto, e i servitori. Poi c'è una terza linea, Gesù e Maria, o meglio, bisognerebbe dire Maria e Gesù, e poi vediamo il perché. Poi c'è una quarta linea, che sono i discepoli di Gesù, che sono nominati all'inizio, perché è invitato anche Gesù con i suoi discepoli, ma attenzione che saranno protagonisti, anche se non dicono niente alla fine, perché alla fine si dice: questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Non dicono niente, ma fanno una cosa grande, credono in Gesù. Questa quarta linea è interessante, anche perché capite che con la quarta linea iniziamo a entrare dentro anche noi. Di per sé anche noi siamo i discepoli. E quindi l'Evangelista ci tira dentro con la quarta linea, spingendoci a credere. E poi però c'è anche una quinta linea, che è il narratore. A un certo punto in questo Vangelo il buon Giovanni l'Evangelista si prende un pezzettino, guardate, e lì tra due rigoline, e sono decisive, scusate, rigoline, tra due trattini, quando appunto c'è il fatto che il direttore non sapeva, gli altri, scusate, che portano l'acqua tramutata in vita a chi dirige il banchetto, poi c'è una nota dell'Evangelista che dice: il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua. Vedete, è un inciso, poteva anche non esistere, il brano funzionava ugualmente. In realtà questo inciso è importantissimo. Guardate, è come un cartello di avvertimento. Adesso la metto in negativo, questo è positivo, no? È come un bel cartello dove c'è scritto: attenzione, non oltrepassare, pericolo. Uno può dire: ma a me cosa me ne importa del cartello, io vado dove voglio. Va bene, vai dove vuoi, poi me la racconti. Importante questa nota qui, perché poteva anche non esserci, però è un brano che già così ci sfugge tutto. Se lui non metteva questa nota qui, adios. Allora, riprendiamo un po' dall'inizio su questi protagonisti, appunto. Degli sposi è il discorso più facile, non si vedono, non ci sono. Interessante, però. Interessante, eh? Molte volte ciò che non c'è è più interessante di ciò che c'è. Non perdiamo questo particolare, che gli sposi non ci sono, è il loro matrimonio, non ci sono. Poi, altra grande sorpresa, vi ho detto prima mentre parlavo, altra linea, che è la terza, Gesù e la Madonna, anzi, meglio, Maria e Gesù. Occhio, questo, almeno a mia conoscenza, è l'unico brano di Vangelo dove, comparendo Gesù e la Vergine Maria e sua madre, la madre è nominata per prima, con un ruolo di maggiore importanza. Notate, in quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù. E in effetti, io non prendo questa sera la linea mariologica, ma a mio parere ancora di più, poi si può discutere, del brano finale di Giovanni, della crocifissione di Gesù, figlio ecco tua madre, madre ecco tuo figlio, ancora di più in questo brano si capisce il ruolo della Vergine Maria nella storia della salvezza. La dico in una battuta, perché poi è Dante Alighieri, nella famosa preghiera di Bernardo nel 33° del Paradiso, che spiega questo concetto. Noi abbiamo bisogno di qualcosa, chiediamo a Gesù e il Signore interviene. Sapete, è evangelico, chiedete vi sarà dato, cercate, troverete, bussate vi sarà aperto. Il genio, nel senso tecnico, la grazia particolare della piena di grazia, è come tutte le donne sveglie quando hanno dei bambini piccoli, non aspettano che il figlio dica a 3 mesi mamma scusa ho fame, mamma ho freddo, devi capire tu senza che lui ti dica niente, al massimo lui piange, cioè anticipa il bisogno. È una cosa, molte volte al dimandar precorre, dice Dante. Nessuno che vuole una grazia può averla se non la chiede a Maria, ma tanto molte volte Maria ti dà le cose prima ancora che gliele chiedi, perché è così. Ecco, potremmo anche qui starci tutto il tempo e commuoverci. Per cui Maria e Gesù, in questo brano va bene così. E qui già il cuore che mi piace tanto, ricordiamoci che ci siamo introdotti con San Paolo, e donaci, com'è che nella seconda lettura, essere arricchiti di una piena intelligenza per conoscere il mistero di Dio che è Cristo, no? Cerchiamo questa piena intelligenza, ecco, proviamo a vederla qui. C'è questo miracolo. E c'è il direttore del banchetto, che ovviamente è una figura molto importante, dopo gli sposi è più importante, gli sposi non compaiono, viene anche un po' sovraccaricato, e poi i servitori, che invece sono questa brava gente che lavora. Io me lo sono immaginato così, quest'uomo, no? Che poi capite, siamo tante volte anche noi siamo non i padroni della nostra vita, perché noi non siamo i padroni della nostra vita, Gesù è il padrone della nostra vita, noi siamo i direttori del banchetto della nostra vita, no? Spesso affannati per tante cose. Io me lo immagino questo qui, che proviamo a fantasticare, facciamo finta che qui la festa sia una messa, no? Allora si preoccupa che il coro ci sia, che ci sia l'anello, i testimoni, le panche, i fiori, eccetera. Però gli sfugge la cosa più importante. Ma non solamente gli sfugge, è lì il bello, Non è che questo direttore, gli dobbiamo dire accidenti, hai programmato male, manca il vino, non si è neanche accorto del problema, non lo saprà mai. Lo sappiamo noi che a Cana è mancato il vino, c'è stata l'acqua, eccetera, eccetera. Lui lo dice, l'Evangelista, la sua nota, il quale non sapeva da dove venisse. Si è preoccupato per tante cose, ha fatto anche sicuramente tante cose buone, gli è passato un tir dietro, non l'ha visto. L'hanno visto i servitori. È bellissima questa frase, guardate, ho voluto metterla sul pannello lì che abbiamo all'angolo del sagrato, ma lo sapevano i servitori. Perché i servitori lo sanno? Lo dice prima il Vangelo, perché Maria non è andata a parlare direttamente al direttore, è andata a parlare ai servi. Sua madre disse ai servitori: qualunque cosa vi dica, fatela. Quindi loro, e a loro che ha parlato la Madonna, che hanno preso l'acqua, che hanno visto che è stata tramutata in vino, eccetera. Immagino che Papa Francesco si commuova su questo punto, tutto il grande discorso che gli umili e i piccoli sanno, eccolo qua, è bellissimo, i servi lo sanno. Il direttore invece non sa niente, ed è qui la meraviglia, ed è qui la meraviglia, e proprio perché non sa niente parla dicendo un insieme di sciocchezze, una più grande dell'altra. Le andiamo a rivedere? Dopo la nota, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo. Ecco, sto povero sposo che era totalmente fuori, rientra, ma rientra per sbaglio, Chiamò lo sposo e gli disse, diamo un po' di enfasi a queste parole, tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono, tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. E uno si immagina che parta l'applauso. Sì, ma non c'entra niente, non c'entra niente. Cioè, come se io adesso vi dicessi che bello che è arrivato luglio e adesso tra poco partiamo e andiamo in vacanza. Cosa stai dicendo? È gennaio. O connettiti. Non c'entra niente. Lui non sa. Quindi parla. I servitori, avete visto che bello che è il discorso dei servitori? Lungo, articolato, Non dicono una parola. Tra l'altro c'è un'ironia nell'ironia, perché io parlando prendo in giro quelli che parlano e parlando lodo quelli che stanno in silenzio. Conoscete quel modo di dire molto sintetico ma fulminante? Chi sa non parla, chi parla non sa. Soprattutto quando uno parla a lungo, è proprio un segno che non sa nulla e non ha nulla da dire. È bellissima la sapienza del Vangelo. Il quale non sapeva da dove venisse. Non sapeva. Ma provate anche qui, proviamo a ripensarlo per tutta la nostra, sulla nostra vita, tutte le nostre preoccupazioni, il darsi da fare, il credere fortemente in cose che sono importanti, che non c'entrano niente, mentre sicuramente le cose fondamentali come il battito del nostro cuore o l'amore o inizi di questo tipo passano come autotreni alle mie spalle. Ma è un'ironia bellissima questa qui, che appunto questa intelligenza del mistero di Dio. Io sono un po' di giorni che ho dentro di me semplicemente la frase: ma lo sapevano i servitori. Mi è venuta la fantasia di metterli in scena questo brano, no? Magari una volta lo facciamo, fermiamo qua la lezione e facciamo un attimo di teatro al volo, no? Ma pensate che bello, giocandoci un po', no? Magari cambiando anche i vari personaggi. Il direttore appunto fa lo bello enfatico in questo discorso, lo vedo anche un po' pieno di sé. Come dice, adesso che c'è stato questo attimo di imbarazzo, problema delle vie, adesso faccio questo bel discorso dove appunto poi scatta l'applauso allo sposo e comunque anche a lui che è molto bravo. Mi piacerebbe appunto, è molto bello mettere in scena il Vangelo perché sei costretto a interpretare e entri più in profondità, no? Dare tutta l'enfasi a questo discorso e intanto vedere i servi mentre lui parla cosa fanno. A me piacerebbe, ci vorrebbe un attore proprio bravo che semplicemente fa vedere l'angolo della bocca dei servi che un pochino si piega, un pochino, con un po' di gioia perché è successo qualcosa di grande, preso in giro ma contenuto perché è un loro superiore. Intuizione che nella vita le cose importanti passano da altre parti, così, qua, io non sono assolutamente capace di farlo, così, accenno di sorriso, mentre l'altro parla, pontifica, termine interessante in questo caso. Mamma, che respiro, che respiro. Poi appunto, anche chissà cosa hanno capito i discepoli, cosa stiamo capendo noi in questo momento. Stiamo capendo noi di questo Vangelo? Ma non lo so, più no che sì, probabilmente. La cosa che io percepisco, appunto, nel Vangelo e nella mia vita, appunto, un mistero grande, un mistero amorevole, perché poi vedete, non è la cosa bella del sorriso, è che in quel piccolo sorriso, quell'angolo di bocca del servitore, ma forse c'è anche un senso di protezione in questo direttore, no? Non viene sbugiardato, non c'è una risata crudele che dice ma sta zitto che adesso te la dico io come sono le cose. No, lascialo parlare. Allora, di nuovo penso alla mia vita, anche qui una fantasia, ho detto, no, siamo tutti, più che gli sposi e le spose della nostra vita, i direttori. Ci tengo a questa cosa, se è vero il principio che non siamo noi padroni ultimi della nostra vita. Se lo fossimo, avremmo deciso noi di nascere e avremmo deciso di non morire. Non lo siamo, quindi, cioè non siamo capaci di far questo, quindi non siamo noi padroni della nostra vita. Abbiamo una certa responsabilità limitata, siamo un po' i direttori. Io penso alla mia vita, ma se volete ridiamo un po', penso anche al mio essere parroco a San Leone Magno. Per certi versi potrei essere visto come il direttore, non per darvi dei servi, ma se vi do dei servi vi stimo, perché siete superiori. Se nell'aldilà il Signore mi dirà guarda che quando eri parroco a San Leone Magno l'80% del tuo citarti era inutile, il 20% era dannoso. Sì, ci sta, va bene, dai, così. Ma lo sapevano i servi, ecco, poi questo Vangelo distillato allo stato puro, perché vedete, se fosse una disciplina, se fosse semplicemente una disciplina dell'arcano, il cristianesimo, una cosa misterica, no? Dove gli dèi fanno le cose fra di loro e noi poveretti siamo qui a razzare nel fango, lo saprebbero solamente Maria e Gesù, loro gli eletti e noi poveretti. No, lo sanno anche i servi, ma lo sapevano i servitori e non se lo dimenticano più per tutta la vita. E mi verrebbe da dire, esagero, che mentre i discepoli credono e un po' hanno capito, ma hanno bisogno di capire ancora di più, quindi gli farà bene continuare a stare con Gesù, forse, un po' esagero, questi qui non ne hanno neanche più bisogno. Non c'è scritto che anche i servitori seguirono Gesù, qui sto un po' inventando io, un po' giocando, ma non per un difetto, ma forse per un eccesso. Sono i piccoli del regno che sono arrivati. Ma lo sapevano i servitori. Ma lo sapevano. Ma che bello. Ma che bello. Cos'è che diceva San Paolo? Arricchiti di una piena intelligenza per conoscere il mistero di Dio. E vabbè. Non potrebbe bastare di sapere di non sapere a volte per sorridere un po'? Di riconoscere che queste letture, questo Vangelo ci superano da tutte le parti, tranne che per quella grazia particolare, quando ci parla Maria, allora in modo materno, non sto immediatamente parlando delle apparizioni, sto parlando della semplice vicinanza di Maria, dello Spirito, della parola di Dio nella nostra vita. E quindi anche adesso, mentre io parlo, ci sono milioni, forse miliardi di persone che magari non sanno neanche che cos'è il Vangelo secondo Giovanni, ma stanno sorridendo questo pezzettino qui della bocca, perché hanno magari capito cose che io neanche mi immagino, però questa cosa mi piace tanto. Per cui ci diamo una. Voglio parlare un po' di meno stasera, perché almeno mi risparmio gli ultimi 3 minuti di dire sciocchezze, taglio prima, dai, è saggio. E ci diamo un po' di preghiera, così ci rileggiamo le letture. Questa è una pista, ce ne sono mille. Ripeto, la prima lettura è una poesia infinita, uno può stare anche solamente lì. Preghiamo, intanto se Maria ci vuole dire qualcosa nel nostro cuore ci dice, se sorridiamo perché ci ha detto qualcosa, e poi concludiamo insieme con la preghiera del Salmo.